Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria, carissimi. Una santa giornata a tutti.
Sì, sì. Beh, intanto dobbiamo fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Giovanni, di Giambattista, Giovanni Battista. E poi facciamo gli auguri a tutti gli abitanti di San Giovanni Rotondo, perché il patrono di San Giovanni Rotondo è proprio San Giovanni Battista, e San Giovannari, vero? E facciamo gli auguri soprattutto a tutti coloro che si ritengono in qualche modo dei buoni cristiani, ecco, di imparare da Giovanni Battista, il quale dice: bisogna che io cali e che lui cresca. Allora, colui che pensa di essere convertito vuol dire che Gesù è presente in pienezza in noi, e che praticamente noi siamo calati ed è cresciuto lui, è lui che governa la nostra vita. Allora, siccome questo non è vero, dobbiamo ben riflettere e dire: Signore, ogni giorno io devo calare perché ogni giorno tu possa crescere. Cioè, se io tolgo spazio del mio io, allora lo può occupare il mio Dio, ma se il mio io vuole essere lui il re della mia vita, vuol dire che non c'è spazio per il mio Dio, perché io mi faccio come Dio. Parliamo da San Giovanni Battista: bisogna che lui cresca e che io cali, vero? Ma a proposito di presunzione, di cristiano presuntuoso, dite che la fantasia è grande, però ve la devo dire perché mi è venuto da ridere anche a me mentre lo pensavo. Sapete, mi è venuta davanti questa immagine, cioè il cristiano presuntuoso lo vorrei paragonare ad un pinguino. Dice: che bello, che elegante che il cristiano pinguino. Adesso vediamo il significato anche di questo animale, vero? Praticamente la presunzione è espressa proprio nel pinguino. Allora, il pinguino ha delle ali, ma diciamo che anche se le sbatte non si alza di un millimetro da terra, perché ha delle ali ridicole, il pinguino. Poi il pinguino presuntuoso di solito sta in fondo a guardare, a controllare, a giudicare tutti, perché vede i difetti di tutti, perché stando dietro vede tutti i pinguini che di dietro sono neri, sono tutti macchiati di nero, pieni di difetti. Poi quando si guarda lui e vede la sua bella pancia bianca, si sente buono, si sente puro, si sente senza peccato, vede che la sua pancia, la sua parte davanti, ecco, è tutta bianca, no? Mentre vede gli altri che sono tutti neri. E non so se calza questa similitudine.
È molto bella, direi sì.
Cioè, vedi gli altri neri, no? E tu ti guardi e sei sempre bianco, ma guarda te, ma che sì, strane cose. Hai le ali e non voli manco, non ti alzi neanche di un millimetro da terra. E di solito, ecco, questi che riescono a vedere i difetti di tutti, ma non trovano niente da confessare, perché quando si guardano davanti, naturalmente, vedono che loro sono tutti bianchi. Vabbè, per cui il cristiano pinguino, proviamo a immaginare. Bene, allora oggi è San Giovanni Battista, San Giovanni Battista era colui che gridava nel deserto: preparate le vie al Signore, preparate le vie al Signore, raddrizzate i sentieri, abbassate i colli, vero? Riempite gli avvallamenti, ecco, insomma, praticamente preparate le vie al Signore, cioè dovete togliere tutto ciò che impedisce la venuta del Signore in pienezza nella nostra vita. Ieri c'è mia moglie che sta leggendo La vita della piccola araba, che è una cosa veramente impressionante, ecco, dotata, innanzitutto analfabeta completa, non sapeva né leggere né scrivere, e il Signore è andato proprio da lei, perché dice: questa qua è certa di non essere niente, no? Per cui posso riempirla di me stesso. Allora, dice che aveva anche il dono della scrutazione dei cuori, e raccontano che nel monastero c'era una suora che stava sempre male, fisicamente, anche fisicamente, ma probabilmente anche spiritualmente. Allora, gli hanno fatto tutte le cure, le hanno cercate tutte per farla star bene, sta povera suora, finché Gesù dice a questa piccola araba, si chiama La storia della piccola araba carmelitana, dice: vedi, quella suora lì che sta male, sai perché sta male? Perché ha un peccato che non è mai confessato, forse per vergogna, poi se l'è anche dimenticato, e allora adesso tu glielo dirai, ecco, glielo dirai. Allora gli chiede, dice: ma tu hai confessato tutti i tuoi peccati? Sì, dice, io l'ho confessati sempre tutti. E gli dice: e quel peccato lì perché non l'hai confessato? Sospiro, è vero, dice, perché me ne vergognavo, ma poi dice non l'ho anche dimenticato. Allora subito andò a confessarsi e la sua vita cambiò. Era in salute sia fisicamente che spiritualmente. Ora pensate quante magagne abbiamo addosso, però naturalmente da buoni pinguini, guardandoci la pancia, vediamo che siamo bianchi e non abbiamo niente da confessare noi, Capite? I peccati della vita passata, perché agiamo, ti assolvo tutti i tuoi peccati, no? Quella lì anche era andata a confessarsi, aveva fatto tante comunioni, ma non poteva star bene perché non l'aveva confessato. Ecco, questo è un invito anche a prepararsi per bene e andare da un buon padre, non di quelli spicci che ti non vogliono neanche sentire i tuoi peccati, e andare a fare un esame di coscienza, diciamo, fino nella cantina, diciamo, dell'anima nostra, vero? Dove nei ripostigli, dove ci sono delle cose che non sapevamo neanche più di averle, perché le abbiamo messe là, poi ci abbiamo messo davanti altre cose, e poi dici: oh, guarda qua, cosa c'era che io l'ho comperata e invece c'era già, l'avevo dimenticato, stava qui dietro, mi sono dimenticato. Ecco, nei vari ripostigli sicuramente ci sono dei peccati, pensieri, parole, opere, omissioni, vero? Ma quante cose, quante parole, quanti atti, quanti pensieri, vero? Ecco, però, vedete, posto male, ma sai, se tu hai una metastasi è difficile che tu stia bene, per cui devi toglierla se vuoi star bene. Allora, preparate le vie al Signore, togliete tutto quello che impedisce, ecco, la presenza del Signore. Vedete, gli ha detto Gesù alla piccola araba: dice, quella ha un peccato che non ha confessato. Oggigiorno che i peccati non esistono, oppure non te li fanno manco dire, oppure sono tutte cose che comunque non hanno importanza, pensa un po', Gesù dopo anni dice no, non può star bene in quelle condizioni, deve confessare tutti i suoi peccati. E allora preghiamo San Giovanni Battista, che era voce di uno che gridava nel deserto, e oggigiorno guardate che si grida nel deserto. Oggigiorno, anche se ci sono tante persone, vero, tante persone che le vedi camminare per strada, ma in pratica sono senza udito. Devi gridare forte perché non sentono ormai, sono intasate da mille altri pensieri, immagini, eccetera, eccetera. Beh. E però Giovanni Battista, che cosa gli è successo? Gli è successo quello che, diciamo, molti, come si chiamano questi, islamici, diciamo, radicali, questi praticamente della Jihad, vero? Tagliano le teste, adesso quelli là non si sa mica, non sono mica santi come Giovanni Battista, però diciamo che adesso praticamente questo tagliare le teste, no? È una cosa orribile, no? Vedere mozzare la testa a una persona, ecco, una volta c'era la ghigliottina, vero? Ecco, ma praticamente via le teste. Allora mi dice questa mattina uno all'uscita della chiesa, dice, mamma mia, hai sentito, hai visto, qui praticamente tagliano le teste, mamma mia, dice, qua non si sa mica come va a finire, perché qua, chissà, potrebbe accadere anche a noi. Guarda, quelli là che stanno, diciamo, in zona tagliateste fisico, noi ci fa orrore. Però qui da noi invece le teste sono già tagliate, anche se sono attaccate al collo, perché non funziona la testa, cioè non siamo più capaci di pensare, non siamo più capaci di meditare, non siamo più capaci di riconoscere il Signore, praticamente il fatto di dire Gesù dice duri di cervice, duri di cuore, ma praticamente il problema è che queste teste secondo me sono già tagliate, cioè non sono attaccate al corpo, Qui ragiona soltanto la carne. Ecco, l'intelletto, l'intelligenza, il buon senso non c'è più, per cui abbiamo la decapitazione, diciamo, spirituale della nostra povera Europa, che ha perso la fede, ha perso la testa, ha perso il cuore, è vero. Credo, ecco, di non esagerare perché i fatti lo confermano. E adesso, Anna, ci leggerai, vero, la prima lettura del profeta.
Certo, il profeta che Dio sceglie e consacra è reso come una fortezza, come un muro di bronzo. In lui rifulge la potenza stessa di Dio, in virtù della quale viene sconfitto ogni nemico. Il vero profeta non si spaventa neppure di fronte alle difficoltà più gravi, perché ha la certezza che Dio è con lui e che non sarà mai sopraffatto. Ogni cristiano, anche se non è chiamato alla missione straordinaria dei profeti o dei martiri, ha comunque in sé la forza della grazia divina che, alimentato dai sacramenti e dalla preghiera, lo rende capace di vincere il peccato. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti.
È interessante, diciamo, rendiamo grazie a Dio, vero, che parla con questi vermiciattoli che siamo noi. E siamo vermiciattoli, sapete, qualcuno si fa cremare perché non vuole gli fa un po' i vermiciattoli, no? E non hanno paura del fuoco. Ma comunque, a parte questo, vediamo un po'. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro ciò che ti ordinerò. Qui diciamo che bisogna stringerci la veste ai fianchi, vedete, diciamo che il sacerdote, vero, si mette il camice e dovrebbe mettersi anche il cingolo, vero, stringersi la veste ai fianchi, ma oggi manco questo si usa più. Allora, e ha un significato naturalmente. Allora vedi che Gesù non gli dice mettiti il camice, gli ha detto stringiti la veste ai fianchi, per cui alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Qui tu non puoi dire quello che ti pare, devi dire quello che ti ordina lui. Pertanto, quando parli, quando spieghi, devi fare riferimento alla parola di Dio, ecco, non devi predicare te stesso, devi predicare ciò che il Signore ti comanda e devi spiegare ciò che il Signore ha detto, senza paura, devi dirlo e non spaventarti di fronte a loro, ecco, non aver paura che ti scappino i parrocchiani, sta attento che il giorno dopo ne avrai il doppio invece, se non avrai paura, perché il Signore è con te. Allora dice così: non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. O tu hai il santo timor di Dio, cioè di offendere Dio perché non gli obbedisci, oppure diciamo ti mette lui addosso la paura. Difatti io non lo so, ma qui vediamo tanti paurosi. E questo praticamente denuncia, ecco, la mancanza di coraggio di dire tutto quello che il Signore ordina di dire. E allora vedi che c'è questa paura, paura di dire le cose come sono, c'è questa paura. E chi gliela mette addosso la paura? Ma qui dice il Signore te la metto io addosso, ma diciamo io penso che ci sia anche un concorso del nemico che tende a zittirti, dice lascia che parli io, no? Per cui c'è, due sono le possibilità: o è il Signore che ti mette questa paura perché tu non hai il coraggio di dire tutto quello che ti comanda di dire, oppure è il nemico che ti intima, ecco, di tacere, ecco, di parlare di altre cose, ecco. Il Signore però non è di questo parere, vuole che diciamo tutto quel che Lui ci ordina, tutto quel che Lui ci insegna. Ecco, allora questa paura, ed ecco oggi, ma pensate che paura, no? Praticamente c'è, cioè, il cristiano davanti a tutte le religioni di questo mondo, adesso praticamente non ha neanche più il coraggio di mamma mia, di proclamare la verità tutta intera, no? Comincia a far discorsi che assomigliano a quelli che non hanno la fede per andare d'accordo con loro. Noi dobbiamo andare d'accordo con Gesù Cristo. Questa paura di annunciare Gesù Cristo, vero, è una paura che deriva dalla mancanza di obbedienza al suo comando. Andate, predicate in tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre, ecco, sarete perseguitati, vi ammazzeranno, ma prima di voi l'hanno fatto con me, non dovete aver paura. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese, contro tutti, anche contro i sacerdoti, pensa un po', poveretto Geremia, contro tutti. Però se il Signore è con me, chi sarà contro di me? E allora vedete il coraggio di Geremia, ecco, ma vediamo poi il coraggio di Giovanni Battista, non ti è lecito di stare con la moglie di tuo fratello, oggigiorno si dice no, ma che problemi ci sono, ma state pure con la moglie dei vostri fratelli, venite qua che vi do la comunione io, avene mamma mia, aiuto. Allora, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese ti faranno guerra, lo so, è chiaro, no? Che se tu annunci una cosa che va contro il pensiero di questo mondo perverso e malvagio, ti faranno guerra, perché tu pensavi di vuoi fare il pacifista, tu ricordati che ti faranno guerra, ecco, però non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti, per cui il Signore cosa fa? Fa guerra anche lui, diciamo contro coloro che fanno guerra alla verità. Ecco, se il Signore è con me, chi sarà contro di me? E questo è interessante perché bisogna credere che è troppo grande la responsabilità di chi ha il talento di conoscere la verità e la seppellisce, vero, per paura che qualcuno, ecco, lo contesti, no, deve farlo fruttificare, anzi, diciamo che molte persone dicono, ah, ecco, io vado a confessarmi da quello là e c'è sempre la fila perché è uno che ti tira fuori tutti i peccati, e da quello là non ci vado più, quell'altro perché mi dice, ma là, ma cosa vuoi che sia, beh, ma insomma, dai Gesù, poi lo sa tutto, no, lui sapeva, lui non serve che gli diciamo perché già ci conosce, e via di questo, ecco, per la paura di dire la verità. Il Salmo poi cosa dice? La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Questa bocca deve glorificare il Dio che ci ha creati, il Dio che ci ha salvati. Vero? È importantissimo che noi, questa bocca, ecco, racconti la tua salvezza, ti dia lode. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Ecco, diciamo che il fedele, è chiaro che se veramente è fedele si caccia nei guai, ma diciamo se non fosse norma che si caccia nei guai perché il principe di questo mondo ti muove guerra, questo salmo non sarebbe fatto così, non sarebbe ispirato così. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. È chiaro, devi liberarmi e salvarmi perché qui mi accerchiano, mi vogliono ammazzare, perché io sto parlando a nome tuo e praticamente mi odiano, ma non odiano me, odiano te che mi hai mandato, per cui non accettano la verità. Sì, tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile, hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Non ho paura, non ho timore, perché so che il mio Signore ha vinto tutto. Vince tutto perché è il Signore, ha potere su tutto, ha potere anche naturalmente sul nemico nostro, perché altrimenti non sarebbe il Signore se non avesse potere anche sul nemico della nostra salvezza. Difatti Gesù caccia i demoni, è vero? Ah, vuol dire che è più forte, che ha potere, che è Signore, caccia i demoni, se no come farebbe uno che non è più forte dell'altro, perderebbe, invece Gesù è il Signore e caccia perché ha la forza e lo può fare perché è Signore. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, cari miei, quanti malvagi, sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno, tutto viene dal Signore, tu sei il mio Signore, tu sei la mia speranza, tu sei la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Io non ho niente, sono stato tratto dal nulla da te, tutto ciò che sono è tuo, a te appartengo, io di mio non ho niente, io non ho potuto fare niente per me, eppure mi hai dato una libertà, e questa libertà è mia, l'unica cosa che ho è mia, e posso decidere di fare il bene o il male. Ecco, questa l'unica libertà che ho, devo usarla bene, per carità. Allora, Signore, fin dalla mia giovinezza, su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, mi appoggiai dal grembo materno, dal seno di mia madre, tu sei il mio sostegno. Questo, diciamo, lo possono dire coloro che hanno avuto la grazia di nascere, vero? Perché quelli che sono morti ammazzati ancora prima di nascere, come fanno a dire queste cose qua? Pensate che responsabilità, è vero? Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Non ho neanche potuto nascere, mi hanno ammazzato prima che nasca. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh mio Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Questo salmo, capite, questo salmo il demonio lo canta alla rovescia. E state attenti, la bocca del falsario, la bocca dell'imbroglione, del separatore, racconterà le sue bugie, le sue falsità, le sue menzogne. Ogni giorno della tua vita te le racconterà, fin dalla giovinezza lui istruisce sti poveri ragazzi che li porta all'inferno e oggi ancora proclamo le tue meraviglie e oggi devo proclamare i tuoi misfatti, le tue infernali strategie. Allora, vedete, altro che mi ha istruito il Signore, ma oggigiorno chi è che istruisce questi giovani? Chi è che istruisce questa generazione? Ma non solo i giovani, ma anche gli anziani, non vedete? Basta, se uno accende la televisione, chi è che istruisce? A che cosa istruisce? Che insegnamenti dà? Che scandali insegna? Che porcherie ti inculca? Hai visto? Per cui questo salmo te lo suona alla rovescia il nemico, dice: sono io il principe di questo mondo, fin dalla tua giovinezza ti istruisco io ad essere un malvagio, ad essere un pervertito, te lo insegno anche nelle scuole, adesso si vuole insegnare queste cose, per carità, Signore vieni presto in nostro aiuto. Castigaci, o Signore, ma salvaci. Signore, ti supplico, castigaci, ma salvaci. Ecco, e adesso direi a questo punto che io mi fermerei per chiedere una pausa musicale, dopodiché sentiremo il Santo Vangelo con il racconto appunto dei misfatti generati dal legame alle passioni, a tutto ciò che è carne, tutto ciò che è peccato di carne, che è quello che manda più anime all'inferno. Pensate un po', sì, tagliano le teste a coloro che ti dicono non ti è lecito, per carità. Allora subito se qualcuno dice questa cosa è una cosa perversa, allora tutte le reti televisive, giornali, scandalo, qui c'è la discriminazione, ma tu pensa quella parola lì come usata bene, no? Cioè, se io non sono d'accordo con te, io ti discrimino, eh? Se invece tu non sei d'accordo con me, quello è normale, no? Ecco, allora ognuno, cioè non siamo liberi ognuno di pensare come vuole, no? Io devo pensare come vuole il pensiero di questo secolo perverso e malvagio, ecco, dove abbiamo non solo nel caso di Giovanni Battista, vero, c'era la figlia di Erodiade, vero, che danzò, immagina come danzò, immagina come si muoveva, immagina cosa mostrava, ecco, praticamente eccitò le passioni di questo re, ecco, che era legato molto alla carne, e così, ecco, oggi vediamo che diciamo che questi balletti nudisti, no, in giro per le strade ci sono, e ci sono tranquillamente, non c'è nessuno neanche in chiesa di dire non ti è lecito entrare in chiesa mezza nuda, ecco, non ti è lecito far la comunione se sei in peccato, non ti è lecito, è così, no? Per paura che ti taglino la testa, è tutto lecito, no? Arriva uno che si inginocchia e lo fanno alzare perché non è lecito, ecco, ricevere la comunione in ginocchio. Pensa un po', che coraggio da coniglio, eh? E va bene, allora Anna, tu dai i tuoi numeri.
Sì, certo, ricordando agli ascoltatori il telefono di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
stavo pensando, no? Cioè, è Giovanni Battista che dice non ti è lecito stare con la moglie di tuo fratello, no? Immagina se Giovanni Battista avesse detto, no? Chi sono io per giudicare?
Bravo.
Non gli sarebbe, avrebbe ancora la testa attaccata al collo.
Sì, decisamente, sì.
Incredibile, ma è così, vero?
Sì.
Vabbè, cosa vuoi fare? I tempi cambiano, e non è più come una volta, adesso le cose sono cambiate, ma Gesù dice che passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. E così, fa conto che Santa Caterina da Siena, che la riprendo perché l'altro giorno l'ho trovata alla fine, però adesso la ripeto perché è consona. Allora, avete taciuto abbastanza, è ora di finirla di stare zitti, gridate con 100.000 lingue, io vedo che a forza di silenzio il mondo è marcito. Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia. Vabbè, adesso ti lascio andare avanti.
Sì. Prendendo nota, dopo la scriveremo questa frase di Santa Caterina, perché bisogna ricordarla spesso. Erode, pur stimando Giovanni il Battista, decide di farlo morire, per compiacere la figlia di Erodiade e per non sfigurare davanti ai commensali a causa del giuramento fatto davanti a loro. Il santo precursore, morto per testimoniare la verità, sia nostro modello e ci incoraggi nella vita spirituale a vivere con coerenza e fedeltà la nostra vocazione di cristiani. Il comportamento di Erode, invece, ci rammenti che spesso il cristiano pusillanime, lasciandosi vincere dal rispetto umano, cede al peccato, preferendo offendere Dio piuttosto che sfigurare davanti alle creature. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi, io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla. E la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
Pensa un po', ecco, questi balli, cioè le passioni, senti le passioni cosa portano, cioè per una, diciamo, per un'esperienza, diciamo, carnale, io sono disposto a darti metà del mio regno, ma tu capisci cosa vale, cioè che peso ha sulla miseria umana, vero? È la passione carnale, vero? Il nemico lo sa benissimo. Potremmo dire che i demoni portano su un vassoio le teste di tanti uomini, anche cristiani, gliele portano a Lucifero. Cioè, guarda quale teste degli uomini della terra, vero? Che sono senza la testa, l'abbiamo decapitati noi, ecco quale teste, no? Ecco. Queste teste non funzionano più, poveretti noi. E pensate a Padre Pio, no? Padre Pio stava San Giovanni Rotondo. Vi ho detto prima all'inizio che il patrono di San Giovanni Rotondo è San Giovanni Battista. Padre Pio era uno che te lo diceva, non ti è lecito, vattene scostumata. Va, ti cacciava, cioè ti diceva ciò che non era lecito fare, se non ti pentivi ti cacciava, neanche ti faceva entrare in chiesa poco vestito. Allora vattene. Vedi che Giovanni Battista è il patrono di San Giovanni Rotondo, ma aveva anche lui il suo mandato, diremmo così. L'aveva incarnato Padre Pio, che era uno che gridava ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Cari miei, non è un caso che sia proprio lì. Era una voce di uno che gridava nel deserto. Forse raro, vero? Perché oggi si chiudono gli occhi e non si ha più il coraggio di dire non ti è lecito. Anzi, oggi ti dicono, vabbè. Pensate dove siamo arrivati, cioè nel secolo peggiore, no? Praticamente oggi, se Erode fosse andato a confessarsi, dice io sto con la moglie di mio fratello, gli avrebbero detto, ma vi amate? Sì, noi ci amiamo. Beh, allora sentite, quando c'è l'amore, insomma, potete anche venire a fare la comunione, no? Pensa che storie incredibili, no? Cioè, presentate così, no? Perché uno non ci pensa, però scusate, a me i conti tornano in questo modo, no? Vabbè, Anna, adesso prova a sentire i bombardamenti
Commento
che ci
di
farà
Don Dolindo,
Don
sì.
Dolindo, che ce le canterà per bene. A te la parola.
Grazie. Sono a capitolo sesto, San Marco, a pagina 691. Erode e San Giovanni Battista. Il movimento sempre più vivo e intenso intorno a Gesù e la fama di lui attrassero l'attenzione di Erode, il quale credette o sospettò che gli fosse Giovanni Battista risuscitato da morte. Questa supposizione nasceva in lui dall'apprezzamento che, malgrado tutto, faceva del carattere e della santità del precursore. Giovanni, infatti, senza temerne la potenza e la crudeltà, non aveva esitato a rimproverargli il suo adulterio incestuoso e l'aveva fatto con fermezza, ma senza trascendere nell'irruenza di un tribuno o di chi si crede superiore. Traspariva dai suoi rimproveri, anzi, il rammarico che aveva di farli e la premura con la quale li faceva per la spirituale salvezza del re. Tutto questo non dispiaceva ad Erode, il quale sapeva che Giovanni gli era politicamente innocuo e che non avrebbe mai suscitato una ribellione contro di lui. Egli giungeva fino a consultarlo in tante cose e gli piaceva sentirlo parlare. Gli sembrava un tipo interessante, ma in un altro campo, diverso dal proprio, e quindi inconsciamente gli sembrava di guadagnare il prestigio mostrandosi benevolo con lui. C'era in Erode quel senso di soddisfazione di poter avvicinare il profeta con la libera padronanza di un re e di poter ostentare quasi come un trionfo la propria deferenza che il Battista gli mostrava in quanto era pubblica autorità. A differenza di Erode, Erodiade odiava a morte Giovanni, come sa odiare una donna, e semplicemente una donna corrotta. Conscia dell'illicità del suo legame, ambiziosa fino all'eccesso della sua pretesa gloria regale, dispettosa e capricciosa come tutte le donne sensuali, truce nel fondo dell'anima sua, perché preda dell'orribile vizio che la consumava, riguardava Giovanni come un pericolo vero per lei e temeva che presto o tardi avrebbe potuto piegare l'animo di Erode. Questo suo timore era cresciuto dal constatare che, nonostante il suo malvagio ascendente sul tetrarca, non le era riuscito di indurlo ad uccidere il Battista, e aveva solo potuto ottenere che lo tenesse carcerato nella fortezza di Macheronte. Ma anche nella prigione Giovanni le era di ostacolo nelle sue mire, giacché Erode andava a consultarlo e lo difendeva dalle insidie che la perfida donna gli faceva tendere. Stando al testo greco, egli non solo faceva molte cose col suo consiglio, ma rimaneva agitato per molte cose che aveva fatte. Cioè manifestava anche esternamente la preoccupazione e il rimorso che suscitavano in lui le parole del Battista quando lo rimproverava. Questo rendeva addirittura furiosa Erodiade, la quale si era proposta di disfarsi di Giovanni ad ogni costo. Un giorno propizio per lei fu quello della festa natalizia di Erode. Questi radunò in corte le persone più ragguardevoli della sua regione e offrì loro un banchetto. Dire un banchetto è lo stesso che dire un'orgia per la corte del tiranno. Non si pranzava solo, ma si trascendeva, e tra i fumi del vino si cadeva facilmente nell'abbruttimento. Nel banchetto entrò a ballare la stessa figlia di Erodiade, la quale con le sue pose e le sue movenze lascive sconcertò talmente Erode, già avvinazzato, e gli piacque tanto che gli le giurò dinanzi a tutti di volerle dare in premio qualunque cosa avesse domandato, fosse pure la metà del suo regno. Potrebbe sembrare sproporzionata questa promessa ad un semplice giro di ballo, ma la donna nel ballo diventa così multipla nelle sue impure attrazioni da inebriare miseramente i sensi e la ragione. La diabolica suggestività del ballo di una donna sarà proprio in questa molteplice lascivia che emana da lei e che la fa sembrare inesauribile nel suscitare la passione e il degradante diletto. L'impurità è di per sé stancante, perché è arsura e non sazietà dei sensi. Ma la donna che balla dà l'illusione di un mutamento continuo e di una bellezza sensuale che ha nuove risorse. Il ritmo poi dei movimenti riveste la grazia, la stessa sensualità, e par che, giustificandola con le pretese dell'arte, la renda più penetrante nei sensi, attenuando il rimorso della coscienza che anche nei più cattivi costituisce un freno ed una limitazione alla frenesia della carne. La simpatia che suscita una ballerina moltiplica in chi l'ammira il desiderio dell'espansione del proprio sentimento. Non si accontenta di applaudire, desidera di più, vorrebbe donarsi e donare, e non potendolo fare diversamente ricorre all'offerta. Lo sanno bene tutti quei poveri allocchi che si sbancano per offrire un gioiello pregiato ad una donna e che riguardano come una visione di cielo la visione della povera fogna stagnante, nella quale è riflesso, abissato e capovolto un lembo illusorio di azzurro che è infinitamente lontano. Erode, avvinazzato com'era, Mi trovò in uno stato anche più deplorevole di frenesia sensuale e nel fare la sua giurata promessa non ponderò tutta la malignità di Erodiade e della figlia. Un'adultera è sempre un'interessata venale al 100%. L'idealismo nell'adulterio è una chimera. L'uomo, notevolmente babbeo, stupido, in questi campi può illudersi di aver trovato un tesoro considerando la donna amata, ma la donna è calcolatrice, anche quando sembra piena di dedizione. E se non calcola l'interesse materiale, calcola quello sensuale. Erode si era invaghito di Erodiade, ma questa si era invaghita del regno di lui e dei maggiori vantaggi che sperava alla sua corte. Astuta e maligna, fingeva un amore che era invece senso e calcolo. E la sua degna figlia la seguiva in questa via. L'unico ostacolo ai suoi progetti totalitari di asservire a sé il corrotto monarca era Giovanni, ed ella credette giunto il momento di disfarsene. Si può supporre che, ascoltando la promessa giurata del tetrarca, avesse fatto capire alla figlia di consultarla prima di rispondere. Si può anche supporre che la figlia avesse intuito il desiderio materno. Certo, il consultarsi rivelò tra loro o un'intesa o un'identità desolante di venale interesse. La donna indispettita o adirata perde ogni senso di pudore nell'ambiente nel quale si trova. Diventa come isolata in se stessa. Non sa pensare neppure che ci può essere chi l'ascolta e la biasima, va dritto al suo scopo, prescindendo da qualunque conseguenza. Non ragiona. È terribile, pur sembrando fredda e magari ponderata. Erodiade era come una belva in agguato. La sua ira era vigilante per dare il balzo felino e colpire il suo nemico. Non badò alla festa, al banchetto, ai convitati, all'orrore di ciò che faceva domandare. Pensò solo che non doveva farsi sfuggire l'occasione propizia e disse alla figlia di domandare la testa di Giovanni. La figlia si mostrò degna della madre e non si contentò di domandare la morte del Battista, ma per timore che Erode cambiasse idea, volle che subito, all'istante, ne fosse portata la testa del profeta in un piatto. Sapendo con ciò di far cosa graditissima alla madre, o obbedendo ad una sua esplicita ingiunzione. Erode si turbò e si rattristò perché non avrebbe voluto far morire Giovanni, ma pensò che non poteva venir meno alla parola data e gli sembrò di sminuire il prestigio suo innanzi ai convitati. Perciò allora stesso mandò un carnefice e fece decapitare il santo nel carcere e gli ordinò di portarne il capo alla fanciulla, la quale lo diede alla madre. È terribile il considerare l'eccesso cui può giungere l'umana perfidia ed è raccapricciante il pensare al momento nel quale il carnefice portò nel banchetto la testa insanguinata del Battista. Quegli occhi vitrei parlavano ancora e quel sangue sparso rimproverava al tetrarca e ad Erodiade il suo delitto. La perfida donna aveva voluto farlo tacere per sempre, non s'accorse che quel capo, più che mai, era eretto contro di lei. Erode poi con quell'atto si era definito per quel che era e i convitati, abituati a simili crudeltà, avevano mostrato anch'essi la loro degradazione. Si può dire che il Battista era andato per l'ultima volta, ancorché morto, a compiere la sua missione e che col sangue innocente aveva riparato ancora una volta lo scandalo, mascherandolo. Il Signore non gli aveva fatto torto, l'aveva reso eroe e martire e l'aveva tratto così dall'oscurità della prigione, chiamandolo alla gloria, agli occhi del mondo. Il Battista sembrò un sopraffatto, ma in realtà egli fu un vincitore e si offrì come olocausto di amore al suo re divino, preparandogli per l'ultima volta il cammino. Si diminuì perché egli fosse cresciuto e sparì volentieri dal mondo, per non essergli neppure involontariamente di ombra, data la sua notorietà e l'attaccamento che i discepoli avevano verso di lui. I discepoli di San Giovanni, saputo della morte del loro maestro, andarono a rilevarne il corpo per seppellirlo. Che impressione penosissima! Dovette fare loro quel tronco inanimato che portava ancora le stimmate della penitenza e delle sofferenze della prigione. Quel corpo lo raccolsero e con esso anche il sangue raggrumato sul pavimento. E Napoli ne conserva un'ampolla che miracolosamente si liquefa nella festa del santo. Ecco, Claudio, terminato.
È terminato. Questo di Marco?
Sì, sì.
C'era
sì.
Il Vangelo di Marco.
Sì.
L'importanza, vero, di avere buoni confessori che dicano ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Pensate che San Pio V ebbe a dire: datemi buoni confessori e rinnoverò dalle fondamenta tutta la cristianità. L'importanza dei buoni confessori. Uno, diciamo, che per ben confessare deve essere anche uno che sa ben confessarsi, è vero? Pertanto, diciamo che colui che ha una coscienza, come dire, così grossolana, dirà anche al prossimo: ma stai tranquillo, non ti preoccupare, è vero, che il Signore è buono, lui capisce, ma insomma, siamo fatti così, non abbiamo mica colpa alla fine. Per cui datemi buoni confessori e rinnoverò. Ecco, tutta la cristianità. Quindi dobbiamo pregare che ci siano buoni confessori. Adesso, pensando, ecco, avete sentito con quanta chiarezza, ecco, il Don Dolindo ha spiegato, ecco, anche la donna, vero, nella sua vita, quanto bene, quanto male può fare. Ecco, noi abbiamo davanti agli occhi la Madonna, che è l'Immacolata Concezione, tutta bella, sei o Maria, vero, e si presenta anche allo sguardo di coloro che sono stati veggenti o a coloro che comunque l'hanno vista a quel tempo, vero, era naturalmente un giglio di purezza, ecco, non era possibile guardare e pensare cose sbagliate, cioè guardare e desiderare. Ma oggigiorno, che il nemico, che è lui il vero Erode, perché praticamente ha invitato le donne a fare le ballerine mezze nude, ecco, per portare le teste degli uomini, vero, decapitate dalle passioni, dai vizi, dalle perversioni. Pensate quante teste, non so quanti vassoi ci siano da presentare a Lucifero. Ecco, e in questo mondo così conciato, che è diventato come Sodoma e Gomorra, ecco, mancano quelli che gridano, che hanno il coraggio, ecco, di opporsi. Dice: ma guarda che se tu non sei d'accordo, se tu discrimini, è vero, rischi di andare in galera, cioè, e di, naturalmente di essere decapitato. Capite che Erodiade, praticamente, qui per far l'eroe, cioè, o fai l'eroe o fai l'erode, insomma, devi scegliere da che parte vuoi stare. Ecco, se dalla parte di Gesù Cristo, che non ha avuto timore, vero, di scontrarsi con scribi e farisei, è finito in croce. Giovanni Battista decapitato, i santi inchiodati, no? È interessante perché, vedete, oggigiorno, proprio questione di, proprio di teste nel vassoio, no? Pensavano, quando si vuole incolpare qualcuno, e torniamo al pinguino, no? Che vede tutti i difetti degli altri, guardandoli di schiena, e praticamente non vede i propri perché si guarda sempre la sua pancia, noi abbiamo delle situazioni in cui incolpiamo una persona, anche una persona, diciamo, che ha fatto tanto del bene, pertanto cominciamo a tirare fuori i difetti di quella persona guardandola da dietro. Allora, che succede? Se noi, per esempio, cioè facciamo un'ipotesi, ecco, giusto per fare anche un ragionamento, cioè gli apostoli, meno Giovanni, vero? Non Battista, Giovanni dell'isola di Patmos, vero? Diciamo che tutti questi morti ammazzati, ecco, per seguire il loro fondatore, avrebbero potuto dire: noi siamo finiti così per colpa di Gesù Cristo. Ci hanno ammazzati per colpa di Gesù Cristo, perché per seguire lui avete visto che fine abbiamo fatto, no? Se penso a, diciamo, a Don Attilio, Donnello, no? Che sono stati sospesi a divinis per 10 anni, per colpa di chi? Per colpa di Padre Pio, perché seguivano Padre Pio che era santo, no? Allora dico, chi segue un fondatore, no? E si trova magari in situazioni di difficoltà, perché ma diciamo che praticamente tu patisci per colpa di un fondatore, no? Allora, questi, gli apostoli sono morti ammazzati per colpa di Gesù Cristo, Donnello e Don Attilio sono morti, cioè sono stati per colpa di Padre Pio, e io mi faccio santo per colpa magari del fondatore che mi porta per strade anche, diciamo, difficili da percorrere, no? Ecco, siamo come i pinguini che guardiamo le cose dal di dietro e noi ci vediamo. Noi siamo i salvatori, e gli altri hanno tutti i difetti di questo mondo. Ricordiamoci il pinguino.
È bella come immagine, veramente.
Veramente. Allora, Anna, però tu hai ancora da leggere di Luca, vero?
Beh, è una ripetizione, però in breve, di Matteo. Qui ho letto il commento.
Ah, di Matteo?
Sì,
ah.
Sì, ma mi ero riservata. Cioè di Marco, non di Matteo.
Ma sì, ma guarda che bisogna battere il ferro finché è caldo, per cui non ti preoccupare di disturbare le suscettibilità, vero? Batti pure il ferro.
Lo faccio volentieri. Quindi questo è San Matteo e sono a pagina 327, capitolo 14, l'orribile delitto di Erode Antipa nella morte del Battista. La degradazione dei balli. Erode, detto anche Antipa, era figlio di Erode, detto il Grande, e fratello di Archelao e di Filippo. Nella divisione del regno paterno gli era toccata la Galilea e la Perea, che governò come tetrarca, cioè come principe. Sposò prima la figlia di Areta, re di Nabatei, poi ripudiatola, prese in moglie contro ogni legge la consorte di suo fratello Filippo, chiamata Erodiade, la quale era anche sua nipote. Per questo incestuoso adulterio fu rimproverato più volte pubblicamente, come può supporsi, da San Giovanni Battista, il quale gli disse apertamente che non gli era lecito avere la moglie del proprio fratello. Egli, sdegnato ed anche sobillato da Erodiade, imprigionò il Battista e l'avrebbe ucciso se non avesse temuto l'ira del popolo che lo stimava come un profeta. La prigione dove lo rinchiuse si trovava a Macheronte, nella Perea, all'est del Mar Morto, fortezza che si elevava su di un monte alto 764 metri sul Mediterraneo e 1150 sul Mar Morto, circondata all'intorno da profonde valli. Nel giorno natalizio di Erode si tenne a corte una gran festa e in questa si esibì a ballare la figlia di Erodiade, chiamata Salomè. La danza piacque ad Erode, già preso dai fumi del vino, ed egli promise alla giovane con giuramento di darle qualunque cosa gli avesse domandato. Salomè andò a consultarsi con la madre e, insinuata da lei, domandò di avere allora stesso in uno dei piatti della mensa la testa di Giovanni Battista. È terribile il solo pensiero di una così crudele domanda fatta per di più nell'esultanza di un banchetto regale. Erode medesimo, pur essendo abituato alla crudeltà, ne fu rattristato, ma credette doveroso per un re non ritirare il giuramento fatto e temette scapitare di autorità innanzi ai convitati mostrandosi umano, di modo che mandò allora stesso a decapitare San Giovanni nella prigione e ne fece portare il capo alla fanciulla, la quale lo diede alla madre. In poche parole semplici, il Vangelo racconta questo fatto oltremodo truce, perché la stessa semplicità del racconto ne mostra tutta l'efferratezza. La festa evidentemente si celebrava in Macheronte stesso, nel grande palazzo che Erode il Grande aveva fatto edificare per sé. Tripudiava la corte scellerata e gemeva l'innocente nel tenebroso carcere. Ballava la giovane lasciva e come premio domandava la sanguinante testa del profeta. In mezzo all'esultanza di un giorno natalizio appariva la morte, e quel giorno, che avrebbe dovuto essere di regali e largizioni, divenne giorno dell'efferata ed ingiusta condanna di un santo. La fanciulla, che avrebbe dovuto portare fiori alla festa, riportò la testa sanguinante di un martire e l'offre alla madre, quasi dono smagliante del regale banchetto. Erode continua a gozzovigliare e i suoi cortigiani continuano ad abbruttirsi, eppure quelle sale erano macchiate del sangue di un giusto. È difficile immaginare in un solo delitto un cumulo di tante scelleratezze. Ecco dove può condurre l'impurità, ed ecco di quali eccessi può essere capace una donna precipitata negli abissi della colpa. Erode era pessimo, eppure non giunse ad uccidere il Battista se non quando una donna perversa lo spinse al crudele delitto. Nella via del cielo non c'è un ostacolo più terribile quanto la passione impura, perché l'impurità è il capovolgimento delle aspirazioni dell'uomo. Invece di tendere in alto, l'uomo tende in basso verso l'abisso della carne. Invece di cercare l'amore eterno, cerca l'amore sensuale e si abbruttisce nei suoi desideri insaziati. In luogo di cercare la luce della verità eterna, cerca le tenebre delle illusioni. S'agita, si confonde, decade, perde ogni delicatezza, diventa duro di cuore, insensibile al bene, incapace di compassione e di carità, empio verso Dio dal quale rifugge e verso il quale concepisce persino sentimenti di avversione. È necessario custodire la purezza con estrema delicatezza se si vuol conservare all'anima lo slancio del suo volo verso Dio e i beni eterni. Bisogna fuggire le crapule e gli spettacoli mondani nei quali si annida tanto spesso la morte di ogni delicato desiderio. Quelli che si illudono che ogni ballo possa rappresentare un'arte e possa essere praticamente immune da degradazione guardino nel piatto ferale la testa recisa del Battista e pensino che quel capo sanguinante è anche un simbolo della diminuzione della propria dignità cristiana e ricorda quasi, diremmo, agli incauti che è proprio la testa equilibrata e santa che è colpita a morte in certi balli, dai quali non si esce mai col capo a posto. Se si pensa poi alla degradante miseria morale dei balli moderni, nessuno potrà sconvenire che essi sono tribunali di delitto dove si condanna a morte la purezza e la santità e dove è proprio il piacere delle movenze lascive che pronunzia questa infame sentenza. Certe cose non possono connestarsi con pretesti artistici. Se si potesse vedere la torpitudine interna che si genera nell'anima mentre si impazzisce nei ritmi delle danze, se si potesse scorgere la rovina, diremmo, dell'estetica spirituale, nessuno oserebbe parlar bene dei balli in nome dell'estetica. A confessione di persone per nulla sospette di scrupoli, il corpo umano diventa un richiamo di erotismo e di abbruttimento nelle sue movenze ritmiche anche moderate. Figuriamoci che cosa diventa quando col pretesto ritmico si martellano i sensi perché si accendano di fiamme in vere conde. Avevi ragione, Claudio. Meritava di essere letto, sì.
Sì.
Importante.
Aveva ragione la madre del buon consiglio. Sì. Guarda, ci sta ancora anche il fioretto invece di una grande
di
santa.
Di ieri, vero? Ti leggo. Io ti leggerei quello di ieri, Claudio. Perché
sì,
anche qui, ecco, il culto al corpo, al proprio corpo oggi, e vedi un po'.
Ma ci stanno tutte e due, dai.
Sì, va bene. Allora, questo è di ieri. Al pomposo torneo di Toledo, indetto dall'imperatore Carlo V, sui cui regni non tramontava mai il sole, brillò come stella di prima grandezza e bellezza l'imperatrice Isabella. Una febbre però la salì, portandola alla morte in pochi giorni. La cassa funebre venne portata solennemente a Granata, alla tomba dei reali di Spagna. Prima di essere tumulata si compì la ricognizione del cadavere e si dovette aprire la cassa. Quale orrore! La tanto celebrata bellezza dell'imperatrice ora metteva solo spavento ed un fetore insopportabile faceva indietreggiare tutti i presenti. Uno solo però fermò freddamente i suoi occhi su quel cadavere ripugnante. Era il primo maggiordomo di Casa Reale, il principe Francesco Borgia. L'impressione che segnò profondamente la sua anima fu così forte e penetrante che lo portò ad una decisione determinante ed irrevocabile. Da quel giorno egli iniziò una conversione radicale che lo indusse di lì a poco a lasciare il mondo con tutti i suoi inganni per consacrarsi a Dio nella compagnia di Gesù, dove farsi santo ed acquistare così ricchezze non terrene e fugaci, ma eterne e incorruttibili. Adesso vi leggo quello di oggi, amore alla purezza. L'amore di Santa Maria Maddalena dei Pazzi verso l'angelica virtù della purezza fu veramente eroico, tanto che anche dopo la morte il Signore con un prodigio ne manifestò le meraviglie. Infatti, quando alla morte della Santa il corpo fu esposto alla venerazione dei fedeli, sotto l'altare maggiore avvenne che un giovane di cattivi costumi si avvicinò al feretro per curiosare. Santa Maria Maddalena, la Vergine pudica, pur essendo ormai morta, non sopportò lo sguardo di quel peccatore e con grande stupore di tutti i presenti girò il capo dall'altra parte. Il giovane rimase così colpito che con punto dei propri peccati decise di cambiare vita. Il corpo riesumato in seguito fu trovato bello, intatto e profumato di gigli e di rose per testimoniare ancora una volta come Dio abbia gradito la pratica fedele di questa eccelsa virtù da parte della Santa, manifestandola anche attraverso miracoli prodigiosi.
I peccati della carne, la carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Viene a dire l'Immacolata ai tre pastorelli. Ecco, che loro non sapevano neanche cosa fossero i peccati della carne, tant'è vero che non volevano più mangiare carne per paura di andare all'inferno, però non sapevano cos'erano i peccati della carne. Ma oggi sembra che non lo sappiano neanche i cristiani quali sono i peccati della carne, cari miei. Bene, dobbiamo salutarci, vero?
Certo,
salutare gli ascoltatori.
Ti ricordo, ecco, e ricordalo anche agli ascoltatori, che domani inizia la novena in preparazione alla Natività della Beata Vergine Maria. Da domani, bene, lo ricordiamo a tutti, ecco.
Sì, sì, bisogna farla questa novena. Ecco, domani potete, sarò ancora con voi nel sabato con Maria, e iniziando ecco, la meditazione sulle litanie, ecco, le litanie lauretane. Qui cominciamo domani, andremo avanti un po' di mesi meditando le litanie. Ecco, allora, santa giornata a tutti e vi auguro... A tutti quanti auguro di non farvi tagliare la testa dal demonio. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.